che mi vediate.
Allora, prendiamo rapidamente i discorsi che abbiamo fatto la volta scorsa per quanto riguarda i vari sistemi informativi che vi ricordo che abbiamo diviso in...
Sì? L'ultima lezione non si vede
sul sito?
Non si apre.
Non si apre? Vabbè, la ricaricherò. Evidentemente ho sbagliato qualche cosa nel link. Abbiate pietà, ogni tanto anche i professori sbagliano, soprattutto su queste robe. Va bene, magari così gentili, andate, visto che ho pochi bici di memoria, andatemi una mail così me lo ricordo. Allora, dobbiamo parlare oggi, allora, finire gli argomenti dei sistemi informativi che abbiamo visto la volta scorsa. Parliamo degli OLAP. Gli OLAP sono un modo di utilizzare online analytical processing, un modo di utilizzare i dati raccolti, come abbiamo visto la volta scorsa, a livello di data warehouse, per riuscire a fare delle analisi, dice la parola stessa, no? Online analytical processing, cioè attività di analisi online, continua, immediata, dei dati raccolti all'interno di un data warehouse. Okay? L'obiettivo è quindi quello di analizzare in modo rapido ed efficiente, cioè mettere in mano a qualcuno la cui funzione è, studiando i dati, prendere delle decisioni, mettere in mano uno strumento in grado di fare questa attività in modo veloce e flessibile. Questo strumento prende il nome, questa categoria di strumento prende il nome di OLAP. E applica il concetto che abbiamo visto già in parte la volta scorsa dell'analisi multidimensionale per aspettamenti diversi del sistema. Allora, l'analisi multidimensionale si basa sul fatto che ogni dato che noi abbiamo all'interno di un sistema può essere classificato secondo diverse categorie. Ogni categoria può essere vista con una dimensione, bene? La lunghezza, una dimensione, l'altezza, un'altra dimensione, la larghezza, un'altra dimensione, e queste sono intuitive, no? Poi possiamo avere un'altra dimensione che è il colore. Se prendiamo per esempio il vestiario, bene? Un'azienda che produce vestiti può classificare i propri vestiti secondo la taglia, il colore, il materiale, se ci sono loghi o i caroghi sopra l'oggetto, perché la stessa maglietta del vostro collega con scritto Hard Rock Cafe non possono esserci 100.000 di queste sopra, e anche solo il fatto che sia scritto London piuttosto che Stockholm piuttosto che Milano crea categorie, o meglio, valori diversi all'interno della stessa categoria. Okay? Questo ci permette di fare una serie di fettine o di proiezioni dei dati secondo queste dimensioni e sulla base di queste fettine capire cose diverse. Per esempio, posso andare a capire se geograficamente le taglie sono distribuite in modo uguale e scoprirò immediatamente che non è vero. Perché? Perché in Germania vanno molto le XXL mentre in Grecia vanno molto le S, perché dimensionalmente la popolazione è diversa e quindi adesso ovviamente è una banalità, però se la mia data warehouse comprendesse anche dimensioni tipo da uomo o da donna, immediatamente comparirebbe una differenza dimensionale dei vestiti a seconda. Questa è una prima parte di analisi a livello proprio di aspettamento dell'universo, del metacubo che compone i nostri dati. Un altro tipo di attività è quella di drill down, Redump che in inglese significa andare a scavare già, scavare su, ok? Di approfondimento potremmo dire in italiano, scendendo a livello di dettaglio sempre più profondo. Per esempio io posso domandarmi, ma quanti vestiti ho venduto in quell'anno? Ed è una macro domanda. E poi posso scendere a livello di dettaglio maggiore domandandomi, ma quanti ne ho venduti in un certo periodo di quell'anno? Oppure quanti di quel modello in quell'anno? Tutte queste operazioni sorgono nel momento in cui io sto andando a fare delle ipotesi mie mentali su che cosa è il mercato, e quindi non sono, diciamo, pre-confezionabili. Va bene? Non posso a priori, non posso mettergli un analista che dice tutte le domande che farà il responsabile della produzione o il responsabile del marketing sono queste. E devo fornirmi uno strumento per fare questa online analytica prossima. Bene? Dobbiamo quindi liberare, rendere l'utente autonomo in modo che possa fare tutte le interrogazioni, tutti gli approfondimenti che gli interessano. Bene? Quanti di voi hanno giocato in maniera estensiva con Excel avranno visto qualche volta le tabelle pivot? No, non le avete mai viste, vero? Vabbè, sono una tecnica utilizzata in Excel per permettere questo tipo di giochi. Ovviamente qualcosa dovrà alimentare Excel, per cui spesso cosa succede? Che sistemi informativi creano il data warehouse che contiene tutti i dati aziendali, poi vengono forniti ai diversi responsabili delle diverse aree dei data mart molto user friendly, cioè dei sistemi di dati predigeriti, focalizzati su quelle che sono le problematiche di quel settore, in formato Excel, così poi l'utente si fa tutti i giochi che vuole liberamente, tra cui prendersi i portati via alla concorrenza. Okay? Perché mettere a disposizione i dati degli utenti comporta sempre questo rischio. Okay? Un'altra cosa invece completamente diversa sono le online transaction, c'è una di troppo, il controllore ortografico deve essere entrato in spagnolo in quel momento, vabbè, transaction processing, ok, fanno una cosa completamente diversa. Cosa succede? Viene la mole dei dati viene costantemente tenuta aggiornata, però non vengono predigeriti per creare quelle attività di online di OLAP, online analytica costume, ma vengono resi possibili, vengono forniti agli utenti, vengono messi a disposizione degli utenti tutti i dati del sistema costantemente. Vantaggi e svantaggi. Il vantaggio di base è che io posso immediatamente fare qualsiasi tipo di ricerca su com'è la situazione reale in quel momento. Per contro non posso farla su sistemi eccessivamente ricchi di dati, perché non essendo predigeriti impiegherei tantissimo tempo a fare un'analisi su mole di dati, su milioni e milioni di regole, ok? Quindi vantaggi e svantaggi. Data mining significa andare a scavare nei dati, andare a ricercare nei dati delle informazioni, bene? In pratica vi trasformate in minatori che scavano in mezzo a cumuli quantità di dati apparentemente insignificanti, cioè dati legati al business, ma del quale non si riesce a dare un significato migliore. Ok? Allora, che cosa andiamo a fare nel data mining? Avendo questo grande cumulo di informazioni, okay, andiamo dal scusate, non informazioni, di dati, vi ricordo sempre la differenza tra dati e informazioni, avendo un grande cumulo di dati, cerco di estrarre da questi dati delle informazioni, ok? Quindi io che cosa ho? Prima di tutto ho la montagna di dati, un po' come fosse la discarica di rifiuti, no? I dati accatastati dentro apparentemente più importanti. Ho delle tipologie di informazioni che mi interessano. Voglio per esempio andare a ricercare in un cumulo di informazioni informi, che sono l'elenco di tutte le transazioni, di tutti gli scambi di informazioni tra me e i miei utenti, voglio andare a verificare se ci sono dei pattern di comportamento. Voglio sapere come si comportano i miei utenti. Okay? Che tipo di informazioni quindi vado a ricercare? Vado a ricercare il comportamento degli utenti. Ho questa massa informe di dati su come si comportano gli utenti, o meglio, di che azioni hanno fatto gli utenti. Voglio sapere come si comportano gli utenti e vado quindi a crearmi dei pattern di ricerca, cioè delle logiche sulla base delle quali riconoscere il come si sono comportati. Per esempio posso dire, avere un pattern è quello di prendere tutte le interazioni con gli utenti e raggrupparle in ordine temporale per ogni utente. Ok? Questo è un primo pattern. Un altro pattern è dire, vediamo, cerchiamo all'interno di tutta l'interazione di ogni utente quelle che sono legate a, che so, delle lamentele, delle segnalazioni di guasti. Bene? Ho una mole di dati e devo andare a ravanarci dentro in questo modo. Alla fine, da questa quantità di dati, io estraggo quella che si può definire come una base di conoscenza, cioè un insieme di conoscenze appunto su come si sono comportati gli utenti. E sulla base di queste singole conoscenze, mettendole insieme attraverso un processo di clustering, cioè di assimilazione, di identificazione di situazioni simili, più o meno simili, ottengo delle informazioni estremamente utili. Per esempio posso riconoscere che ho dei processi di guasto, ho delle interazioni legate agli utenti per i guasti e scopro che i guasti tendenzialmente succedono in lunedì. E si scopre che i guasti succedono lunedì perché la gente torna in ufficio stanca, poco svogliata, e la prima cosa che va storta invece di provare a risolverla, ah, c'è un guasto. Cosa che magari invece un altro giorno risolve. Sto dicendo una stupidata, però queste sono il tipo di cose che possono venire fuori da questo. Okay? Un'area particolare nella quale viene applicato tutto questo discorso di data mining è l'area finanziaria. Perché? Per esempio per conoscere i rischi di insolvenza. Se io scopro che normalmente quando un utente, analizzando la storia e la quantità di dati che ho su un utente, associo il fatto che uno ha perso il lavoro col fatto che probabilmente diventerà insolvente, ovviamente questa è un'informazione banale. Bene? Però posso scoprire segnali. In realtà non scopro nulla di nuovo, nel senso che una persona con una certa esperienza riuscirebbe a dire la stessa cosa. Il problema è che la persona con una certa esperienza non può passare la giornata a scremare tonnellate e tonnellate di fascicoli. Bene? È una cosa che dobbiamo far fare a qualcosa di automatico. La persona con una certa esperienza magari descriverà quali sono i pattern che possono essere interessanti, e allora il motore di ricerca che va a fare il data mining ricercherà quel pattern e verificherà se si verifica, se lo incontra. Le analisi finanziarie, intese non come analisi della situazione finanziaria del cliente, ma per esempio analisi di come potrebbe andare il mercato in futuro, si basano su la storia di tutti i dati finanziari passati e cercare di ricostruire, ricreare, capire come si è evoluto nel passato e quindi come potrebbe evolversi in futuro. Okay? Capire come un certo prodotto finanziario può impattare il mercato e ottenere un successo o non successo. Tutto questo si basa anche sul fatto che i mercati finanziari soffrono del problema che hanno delle, tra virgolette, delle leggi finanziarie, delle leggi di comportamento, ma queste leggi sono influenzate da chi opera nel mercato. E quindi le informazioni stesse che noi usiamo per sapere come operare sul mercato modificano il mercato. La gravitazione universale dice che i pesi cadono, i gradi cadono. I gradi cadono che noi lo sappiamo che noi non lo sappiamo, non ne frega niente. Invece, dire che le azioni salgono in certe condizioni è influenzato dal fatto che noi sappiamo se ci sono o non ci sono quelle condizioni. E sapete che sono stati fatti in passato dei sistemi in grado di decidere se comprare o vendere certe azioni sulla base di una serie di indicatori di mercato ottenuti in questo modo, attraverso il data mining, per cui venivano poste delle regole di comportamento di questi agenti automatici di borsa, i quali sono riusciti a generare dei disastri finanziari mostruosi. Perché? Perché tutti giocavano nello stesso modo alla fine, perché tutti cercavano di giocare in anticipo, anticipando tutti quanti delle ipotesi, per cui bastava che ci fosse una minima pressione magari di un titolo che tutti tenevano d'occhio, che tutti subito iniziavano a vendere, e quello si creava un effetto cascata, per cui tutti nel timore che se qualcuno avesse venduto prima di loro avrebbe fatto abbassare il prezzo, vendevano al minimo accenno di vendita, e quindi alla fine vendevano e il mercato boom crollava, oppure all'opposto boom saliva in modo assolutamente volatile. Va bene. Poi altro concetto fondamentale, knowledge management, la gestione della conoscenza. Sempre più nelle aziende moderne, nelle società moderne, che siano di tipo finanziario, economico o di ricerca o non importa di che cosa stiamo parlando, sempre più quello che è fondamentale nell'azienda, nella società, nell'organizzazione è la conoscenza. Bene? La conoscenza che ha i più diversi effetti, va bene? Se prendiamo in considerazione un istituto di ricerca è conoscenza, è un'organizzazione il cui obiettivo è creare, distillare conoscenza, bene? Ma anche una fabbrica è conoscenza del sapere come si effettua un certo ciclo produttivo. Non basta avere una buona presta, bisogna anche saperla usare, non basta avere un buon aereo, bisogna saperlo anche usare. Bene? Quindi la gestione all'interno della società, all'interno dell'organizzazione, della conoscenza diventa sempre più critico. Bene? da dove abbiamo, dove noi troviamo la conoscenza dell'azienda? Da dove trae origine? Abbiamo qui tre punti di riferimento. Allora, i dati, che sono, diciamo, evidentemente conoscenza dell'azienda, cioè i database, che sono nelle forme più diverse. Per esempio, la biblioteca di un centro di ricerca è una base dati, è una componente dei dati fornituti da quella struttura. Quindi i dati intesi nelle forme più diverse, i documenti, i database, i data warehouse, nelle cartoche scritte del Tramanca, quella è una base, è un insieme di dati che costituisce una grossissima parte della conoscenza. L'altra componente fondamentale è la conoscenza che c'è nella testa delle persone. Uno può avere la più bella, la più ricca biblioteca, ma se non ha un buon bibliotecario che è in grado di organizzarla, cercare i libri, sapere, se non ha delle persone che conoscono cosa c'è scritto in quei libri, non necessariamente esattamente cosa c'è scritto, ma sapere che se stiamo andando a cercare gli effetti del etanolo sulla dieta degli sportivi, ok? Qualcuno che sa che può essere importante, che magari qualche riferimento c'è in quel punto piuttosto che in un altro, ok? Lo scienziato non è che sa tutto lo scibile di quell'argomento, ma sa dove andare a cercare le informazioni. Quindi le persone sono un elemento fondamentale della conoscenza e quindi della ricchezza in un'organizzazione. Dopodiché, vabbè, c'è una terza parte che rappresenta quello che noi riceviamo dall'esterno come informazioni. Io qui ho citato internet e le basi di dati esterne, però possono essere anche le forme più varie. Se io riguardo un'azienda che fa marketing, una base di dati fondamentale può essere possono essere i feedback ricevuti dai clienti, insomma, non importa, sono fonti esterne. Quello che importa è che gestire la conoscenza di un'azienda, di un'organizzazione, quindi fare del knowledge management, significa integrare tutte queste informazioni, cercare di creare sinergia, creare una struttura, un qualcosa che permette di gestire in maniera organica, in maniera permettetemi il termine, olistica, tutte queste informazioni. Olistica nel senso di prenderle tutte, non focalizzarsi solo su una parte, se no sto facendo gestione di quella parte. Io invece qui sto cercando di fare knowledge management, gestione della conoscenza dell'azienda. Ovviamente, qual è il problema fondamentale di tutto questo oggetto, di tutto questo sistema? È che esiste un fattore umano, esiste quella seconda riga, cioè quelle conoscenze che fanno parte delle persone, l'esperienza delle persone, che come fanno ad essere catturate e trasferite, oggettivizzate da qualche parte? È il problema del fare knowledge management, ma è anche, ringraziando di Dio, la salvaguardia di noi esseri umani, perché se noi esseri umani fossimo sostituibili tranquillamente non daremmo più nessun valore aggiunto, prenderebbero le macchine e si butterebbero via, sarebbe solo qualche capitano d'industria che governa le macchine, per il resto gli uomini non esisterebbero. Se già si è riuscito a farlo con l'operaio, cerchiamo di non farlo fare anche con qualcuno che ha un po' più di valore aggiunto cerebrale. Però però per una struttura, per un'organizzazione, per una società resta questo problema fondamentale. Solito citazioni di cose storiche. Voi sapete cos'è la Richard Ginori, giusto? È una fabbrica che produce ceramiche. Uno degli elementi più caratteristici, apparentemente, della produzione di Richard Ginori erano i vater, i cessi. Okay? I cessi italiani erano apprezzati nel mondo perché erano fatti in monoblocco, compresa il sifone dello scarico interno, va bene? Era un blocco unico di ceramica, quindi non aveva perdite, aveva tutta una serie di vantaggi. Il problema qual era? Che per fare questo monoblocco ci voleva un omino il quale guardava e diceva qual era il momento giusto per togliere dal blocco, dal cesso che stava solidificando, la forma interna che faceva il sifone, perché sennò il sifone, se si induriva, non tirava più fuori il blocco. Dovevate rompere il cesso per tirare fuori lo stampo. Ma se lo tiravate fuori troppo presto, il sifone si ammosciava e quindi non funzionava più il sifone. Ok? E questi omini erano degli anziani operai che con anni e anni di esperienza sapevano capire qual era il momento giusto per fare questa operazione. Questi omini, pace all'anima loro, stavano andando in pensione ormai, ce ne erano sempre di meno, e quindi l'azienda aveva un serio problema, anche perché i nuovi omini, gli operai nuovi, non imparavano questa cosa, per tutta una serie di motivi, un po' perché gli altri omini erano gelosi del loro sapere, un po' perché quelli nuovi non interessavano sapere quella roba, volevano fare altre cose, ma sta di fatto che stanno perdendo quella conoscenza, e una volta persa quella conoscenza, addio testi. Okay? Allora, è stato necessario sviluppare, oggettivizzare, estrarre dall'esperienza, inventare qualcosa che riuscisse a riprodurre la conoscenza, l'esperienza di questi omini. Quindi sono stati sviluppati che cosa? Sistemi esperti, sistemi di sensori che capivano qual era la temperatura giusta, come leggere l'oggetto, quindi sistemi che monitoravano con delle telecamere il cesso che era nel forno, e capivano, a seconda di certi segnali che andavano dal colore, dal come cambiava la superficie, insomma, riuscivano a rifare quello che facevano quei poveri omini. Per la società che dipendeva, che produceva cessi, in tutta onestà non ricordo se era la Richard Ginori o se era la Standard, però comunque era un'unica società, è stato un investimento gigantesco sviluppare queste cose apparentemente, ma che cavolo, cosa vai a sviluppare? Però è stato fondamentale, perché loro non producevano più il loro prodotto di base, ok? Quindi il catturare le conoscenze e renderle oggettive, renderle incatolate dentro un'apparecchiatura che uno può riprodurre a piacimento è fondamentale per un'azienda. Bene? Vedete? L'obiettivo fondamentale del knowledge management è rendere l'organizzazione indipendente dalle singole persone, ok? Indipendente dalle singole persone che la costituiscono. Bene? Che va dal sapere quando tirare fuori lo stampo dal sifone del cesso, al sapere come si gestisce una pratica, come si fa a fare il risk management su una pratica di fideiussione o di mutuo, ok? Quindi riportando queste informazioni all'interno di un sistema oggettivo e organico. Bene? La proceduralizzazione, quindi la creazione di workflow, cioè di procedure perfettamente definite che permettono di creare, di ricreare lo stesso processo. Tutte queste cose fanno parte del knowledge management. Knowledge management che ovviamente si unisce in maniera molto stretto al document management, alla gestione dei documenti, che abbiamo già in parte visto. Perché? Perché buona parte della conoscenza e del flusso della conoscenza in un'organizzazione è flusso di documenti, a parte qualche tipone di sesso. Va bene. Passiamo adesso a un'altra serie di informazioni, a un'altra serie di concetti, ok? Passiamo a parlare delle novità, delle ultime mode che ci sono nel mondo dell'informatica, e quindi dei sistemi informativi, eccetera, eccetera. Sapete tutti benissimo che negli ultimi 10 anni il mondo, con esso l'informatica, anche perché è stata l'informatica uno dei driver di questi ultimi 10 anni del cambiamento, tutto è cambiato con una velocità sempre maggiore. Bene? Gli ultimi 10 anni il mondo è cambiato più che nei 10 anni precedenti, ma forse anche più dei 100 anni precedenti. Sicuramente negli ultimi 30 è cambiato più che nei 300 anni precedenti. Cos'è che sta guidando, che sta portando il cambiamento negli ultimi tempi? In primis, in questo momento la punta di diamante è tutto il discorso della mobilità. Mobilità intesa con il fatto di poter utilizzare ovunque strumenti come questo aggeggino che ha il vostro collega qui davanti, che conoscete tutti, che sono l'oggetto del desiderio di qualsiasi bambino e l'incubo di qualsiasi anziano. Va bene? Voi ovunque andate vi portate dietro, quindi avete con voi, vi porta con voi la vostra identità informatica, la vostra identità, quindi comunicazioni cellulari, navigazione internet, via wireless, tutte queste cose, però è inutile che ne parli io, soltanto le conoscete meglio di me, va bene? Conoscete meglio di me dal punto di vista dell'utente, sicuramente se facessimo una gara a velocità di sms io sarei l'ultimo qua dentro a riuscire a scrivere un sms, oppure a trovare come collegarsi a Facebook con un cellulare, Però tutto quello che è l'infrastruttura che sta alle spalle, quella credo di conoscerla un po' meglio di voi. La mobilità cosa implica? Implica due concetti fondamentali. Il primo è la rete. La rete che deve essere sempre più pervasiva, sempre più accessibile attraverso le modalità più diverse e sempre più affollata. Lo sapete che stiamo finendo gli indirizzi di rete? Che tra un po' non ci saranno più indirizzi di rete sufficienti, non indirizzi di mail, indirizzi di rete. Ogni apparato elettronico collegato alla rete deve avere il suo indirizzo. Ormai non ci sono più abbastanza indirizzi, per cui arriveremo al punto, alla situazione in cui ogni metro quadro della superficie terrestre avrà alcune centinaia, o forse alcune migliaia, adesso non ricordo più l'ordine di grandezza, di indirizzi di rete, non nel senso che saranno scolpiti in ogni metro quadrato, ma che ci saranno talmente tanti diritti di rete disponibili da averne un numero esorbitante per metro quadrato, che significa che ognuno di noi avrà a disposizione una quantità di diritti. L'altro aspetto però, per cui se c'è questo aspetto di pervasività della rete, l'altro aspetto fondamentale è il fatto che voi dovete essere voi, a prescindere da che cosa utilizzate. E quindi non importa se il vostro cellulare si rompe, voi dovete poterlo sostituire immediatamente e essere sempre voi. Quindi questo concetto di pervasività della rete e sostituibilità dell'oggetto. Così come c'è un problema di sostituibilità del vostro oggetto cellulare, c'è il problema anche a livello di sistemi che alle spalle rendono possibile tutto questo. Ovvero sia, deve essere possibile sostituire un server che si rompe, deve essere possibile avere dei server che ne metto su quanti voglio, come voglio, dove voglio. C'è per far questo un concetto di virtualizzazione. Cosa significa? Significa che gli oggetti non sono più veri, ma sono virtuali. Un server non è più un vero server, ma è, non è più un vero server, ma è un finto server che gira sul server. Mi spiego meglio. Ve lo spiego proprio su come lavoro io tutti i giorni. Allora, il mio lavoro principale è sviluppare software. Sviluppo software, diversi software, perché la mia azienda produce diverse cose e quindi devo poter sviluppare adesso un pezzo che è una ruota, domani un pezzo che è un sedile, ok? Dato che sviluppare una ruota è un po' diverso da sviluppare un sedile, invece di avere un unico ambiente nel quale sviluppo tutto, quindi ogni tanto mi finisce della gomma sul sedile, oppure attacco per sbaglio un pezzo di velluto nel morso della ruota, ho degli ambienti separati. Ma invece di avere ambienti separati, nel senso hardware diversi, computer diversi, ho sul mio computer delle macchine virtuali. Cioè, il mio computer simula un altro computer. In questo modo io posso spegnere una macchina virtuale, accendere un'altra macchina virtuale e averne N sul mio computer. Il mio vantaggio è di poter lavorare in ambienti separati senza pensare insieme l'uno all'altro. Ma qual è il vero vantaggio della virtualizzazione? È che se mi si rompe il computer, ma io ho fatto un backup della mia macchina virtuale, accendo un altro computer, un altro server qualsiasi, sul quale ho il player di macchine virtuali, e per me non è successo nulla. Io riprendo a lavorare esattamente dove ero un minuto prima. E se questo è un problema per me, che faccio un lavoro, è un problema ancora, quindi un vantaggio ancora più grande per una server factory, cioè una società che ha un insieme di server, i quali a seconda delle necessità della potenza di calcolo che mi viene richiesta, deve decidere se accendere o spegnere più o meno macchine. Immaginate Google, ok? Google è troppo grosso. Non possiamo fare Google. No, neanche Wikipedia. Prendiamo Wikipedia. Prendiamo Wikileaks. Gli hanno detto, tu devi spegnere i sistemi da questa parte. Loro cosa hanno fatto? Hanno spento i sistemi da quella parte, ma hanno acceso un altro server da un'altra parte. Hanno preso il loro server, non fisicamente, il loro server virtuale, l'hanno portato da un'altra parte. tre anni fa di Wikileaks non ne fregava niente nessuno, gli bastava un serverino piccolo. Hanno avuto il boom negli ultimi mesi, per tutte le storie, ultimi minuti, cosa hanno fatto? Non hanno comprato hardware. Sono andati da un service provider che fornisce tanto hardware lì, tutto pronto ad essere utilizzato, e hanno installato tante volte la loro macchina virtuale, utilizzando più o meno banda disponibile. La virtualizzazione gli permette quindi di calare in maniera molto facile. Ok, legato al discorso della mobilità, della virtualizzazione e tante altre cose, c'è il discorso dell'ubiquità, ovvero sia il discorso dell'essere ubiquo, ovunque, ovunque da nessuna parte. Questo discorso è legato al fatto che io uso il cellulare per leggere la posta, ma posso leggerlo anche dall'internet point. Posso leggermi la posta anche dal computer di casa. Non soltanto sono mobile perché la rete mi permette di, con il mio oggetto, di spostarmi in tanti posti, ma mi permette anche di essere me stesso a prescindere da che tipo di strumento uso. Questa è un'altra linea molto forte di sviluppo. Quanti di voi possono andare su Facebook utilizzando il vostro cellulare? Oppure com'è che si chiama, Twitter, altro, per cui tutte queste cose mi permettono di essere ubiqui, cioè di essere ovunque contemporaneamente. Ma di nuovo qui siete voi che insegnate a me. Dal punto di vista invece torniamo su il ferro duro, dove io me ne intendo più di voi. Clustering. Cos'è il clustering? Il clustering è... Allora, cosa vuol dire clustering? Vuol dire grappolo, in inglese. E che cosa rappresenta per noi informatici? Il clustering rappresenta l'idea di non avere una risorsa unica con la quale io interagisco, ma avere un insieme di risorse, un grappolo di risorse, che per me, utente, sono come fossero una risorsa sola. Quando prima dicevamo Wikileaks avrà montato più server, in realtà tutti i vari server vengono visti come fossero un server solo, sono in cluster. Se io azienda scopro che, per esempio Google non ha un computer, perché non esiste al mondo un computer in grado di fare tutta la potenza di calcolo necessaria per fare tutte le interpretazioni che tutto il mondo fa a Google ogni 5 secondi. Allora, Google cosa ha fatto? Ha messo tanti computer. Ma non è che voi vi collegate a Google 1, Google 2, Google 3, Google 5, per occupare la programma con Google 37. No. Voi vedete Google e basta. Ci sono poi una serie di strumenti che automaticamente vi rindirizzano e vi tengono collegati al singolo nodo del cluster. Va bene? Questo è uno dei motivi per fare clustering, cioè avere tanti oggetti, tanti server in questo caso, che fanno tutti la stessa cosa per utenti diversi contemporaneamente. Va bene? Questo, no? Perché io ho un computer solo che proietto a voi, dal quale proietto a voi la stessa informazione. Questo non è un cluster, questo è un client server, o meglio un server con tanti client, okay? Ho tanti client che vanno a richiedere informazioni dallo stesso. Il clustering sarebbe se voi siete 40 computer, il mio non basta a rispondere, ne metto due in parallelo e qualcuno vede dal numero 1, qualcuno vede dal numero 2, dal computer A, qualcuno dal computer B. Bene. ma non ve ne accorgete che sono due, perché voi, per voi è lo stesso. Appunto, voi vi collegate a Google, ma Google ha decine di migliaia di computer che lavorano in parallelo, e ogni computer di Google risponde a una chiamata di un utente, ma l'indirizzo è sempre lo stesso, per gli utenti è lo stesso. Che vantaggi mi dà questo, questa struttura? Primo, se aumenta la richiesta, io posso aumentare il numero di computer in parallelo. Bene? Google all'inizio aveva un computer, poi ne ha messi due, poi ne ha messi 10, poi ne ha messi 100. È sempre Google. Eh? Primo vantaggio, quindi aumentare la richiesta aumenta il numero di elementi nel cluster. Vantaggio 1. Vantaggio 2. Se uno degli elementi del cluster si rompe, chi utilizza il servizio quasi non se ne accorge. Perché dico quasi? Perché il poveretto che sta facendo la richiesta proprio su quel computer lì, gli andrà male la richiesta. Però immediatamente rifà la richiesta, gli risponderà un altro che subentra e che risponde al posto di quello che si è rotto. Questa caratteristica del clustering viene utilizzata spesso in cluster piccolini proprio per garantire la continuità del servizio. Io posso avere un cluster magari di solo due massimo. Solo due. Dice, vabbè, metto su un cluster per due massimo, non basta comprarne una più grossa. No, ne metto due perché se se ne rompe una, quell'altra magari a fatica ma continuerà a fornire un servizio. Bene? Poi ovviamente se invece di essere due sono quattro, se se ne rompe una, va bene. Quello che abbiamo detto adesso è failover. Ok? Cioè fornisco la possibilità al mio sistema di sopravvivere a un failing. Okay? Quindi io ho un cluster, mettiamo i quattro computer, uno si rompe, gli altri tre continuano a lavorare. Faranno un po' più fatica ma continuano a lavorare. Failover. Seconda caratteristica del cluster, lo balancing. Cosa significa? Io potrei avere, di solito Google, con 10.000 computer chiamati da Google 0001 a Google 10.000 e ogni utente va a chiamare, mi chiama uno diverso, e ognuno sceglie quale andare a chiamare. Il problema è che tutti sceglieranno di default Google 0001. Poi qualcuno si stufa di aspettare su Google 001, allora va a chiamare lo 002 e via di questo passo. In poche parole, se io lascio agli utenti scegliere da chi andare, ce ne saranno certi che non fanno un tubo di computer e certi che invece sono tutti lì che lavorano in continuazione perché tutti richiedono a loro. In pratica avrò un basso livello di servizio per molta gente che va tutta sugli stessi computer e altri computer che si girano i pollici. Facendo invece cluster, cioè non lasciando decidere all'utente su quale macchina andare ma scegliendolo io attraverso alcuni strumenti, riesco a fare load balancing, cioè bilanciamento del carico. Per cui se io vedo che il computer 0001 è carico, la prossima domanda la mando allo 002 o allo 003 eccetera eccetera. In questo modo io ho che mediamente gli utenti hanno un servizio migliore, perché non ho mai delle macchine che si girano i pollici mentre ce ne sono altre stracariche, sono tutte mediamente cariche uguali. Ok? Load balancing. Un altro motivo per fare il cluster è high performance computing. Se io devo fare dei calcoli estremamente complessi, per esempio devo calcolare la deformazione di una struttura come può essere la struttura del terzo anello di San Siro a fronte del carico di 30.000 così. Okay. Dato che allora io cosa potrei fare? Prendere un super computer gigantesco che fa tutti i calcoli lui, oppure potrei prendere tanti computer, a ogni computer dare un pezzetto della struttura, far parlare tra loro i vari computer in modo che si trasmettano le informazioni di deformazione di un pezzo rispetto all'altro e lasciarli fare il calcolo a tanti computer. Cosa ho fatto? Ho parallelizzato un calcolo molto complesso, l'ho parallelizzato, cioè l'ho fatto andare in parallelo su diverse cose, ottenendo una velocità di calcolo che è data da una funzione parziale della somma della velocità di calcolo di tutti gli elementi, perché ovviamente un po' di calcolo sarà perso per parlare tra di loro dei vari elementi. Che vantaggio ho però? Che fare un super computer gigantesco in grado di fare tantissime operazioni è estremamente costoso, complesso, difficile. Può essere più facile realizzare lo stesso la stessa potenza di calcolo mettendo insieme tanti piccoli computer. Bene? Avete mai sentito parlare del progetto Tetis? Era un progetto in cui si cercava di riconoscere se c'erano messaggi alieni che ci arrivavano dal cosmo. E su cosa si basava questo progetto? Si basava sul fatto che venivano registrati tutti i segnali che venivano catturati da certe antenne che ascoltavano nel cosmo. Però per analizzare tutti questi segnali sarebbe stato necessario una potenza di calcolo molto molto alta. Allora, uno scienziato ha avuto questa idea di distribuire gratuitamente a chiunque volesse uno screensaver che invece di mettersi a fare i soliti giochettini così analizzava una piccola parte di questo segnale. Molta gente che è entusiasmata della cosa ha scaricato questo screensaver sul proprio computer e quando il loro computer non faceva niente, quando partiva lo screensaver, questo programmino andava sul server centrale, chiedeva un pezzettino di segnale spaziale da analizzare e si metteva a fare tanti calcoli di analisi su quel pezzettino di segnale e poi, se l'utente non riattivava il mouse prima di aver finito o se aveva trovato qualche informazione, rimandava l'informazione al server centrale. In questo modo gli scienziati sono riusciti ad avere a disposizione un'infinita potenza di calcolo senza costruire un supercomputer. Sono dovuti soltanto preoccupare di fare un piccolo programmino di screensaver. Questo stesso tipo di cose è stato utilizzato poi per esempio per fare analisi del genoma umano, calcoli di comportamento delle molecole, cioè tutte cose relativamente semplici, ma da fare su tante cose simili. Vedete? Cioè, dono il processore, il mio processore non sta facendo niente, gli permette di fare qualcosa che serve a qualcun altro. Ok? Ovviamente bisogna essere sicuri che lo stiamo usando per fare qualcosa di buono, per esempio non per criptare, per craccare i codici di accesso alla NASA. Ecco. Bene, però è un concetto di clustering, cioè tanti computer collegati tra loro per fare per produrre una forte, una elevata potenza di calcolo dedicata a una certa cosa. Ok, direi che possiamo fare pausa per adesso e poi vediamo un altro po' di concetti rapidi.